minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Prima di iniziare la trasmissione, informiamo gli ascoltatori che seguono questa rubrica che a partire dal 5 gennaio 2012 andrà in onda alle 12.35 invece che alle 11.30, quindi stesso giorno ma un'ora e cinque minuti più tardi. Oggi parliamo di pet therapy, l'utilizzo di animali nella riabilitazione psichica e motoria. Ma come sempre, prima di entrare in tema, ascoltiamo alcune piccole buone notizie. La Regione Sicilia ha approvato un provvedimento che bandisce le bibite gassate e zuccherate dai distributori automatici nelle scuole. D'ora in poi gli studenti troveranno spremute d'arancia e succhi di frutta prodotti in Sicilia. Mobilità sostenibile. Inaugurata a Busto Arsizio, Varese, la prima colonnina di ricarica per auto e moto elettriche si trova nel parcheggio comunale di Via Alberto da Giussano. Gli utenti potranno utilizzarla gratuitamente. Fotovoltaico d'Europa sarà realizzato in Germania su un'area di 200 ettari nell'ex aeroporto militare di Brandenburg-Brist, il più grande parco fotovoltaico d'Europa, 380.000 pannelli fotovoltaici in silicio cristallino per una potenza totale di 91 MW. Sarà pronto in 8 settimane. Pet therapy, terapia attraverso la presenza di un animale, una pratica sempre più usata per aiutare i pazienti sofferenti di alcuni disturbi a migliorare e a interagire con l'esterno. L'ANUX, Associazione Nazionale Utilizzo del Cane per Scopi Sociali, si occupa di questo e ce ne parla Francesca Allegrucci, psicoterapeuta, responsabile scientifica dell'associazione ed esperta in pet therapy. Allegrucci, benvenuta.
Un saluto a voi e tutti gli ascoltatori.
Allegrucci, iniziamo col presentare l'ANUX, com'è nata?
Allora, l'ANUX nasce nel 1998 e nasce proprio da persone amanti degli animali, in particolare dei cani, che avendo potuto sperimentare nella propria esperienza personale la gioia, la bellezza e diciamo anche la preziosità di avere una relazione con il proprio cane, hanno deciso che questo tipo di gioia poteva essere in qualche modo condivisa anche con persone meno fortunate e magari con difficoltà da un punto di vista sia fisico che psicologico ed emotivo. Quindi nasce innanzitutto dalla passione che tutti noi che abbiamo deciso di fondare l'ANUX avevamo, per poi cercare in qualche modo anche di studiare e di rendere questa relazione terapeuticamente valida. Quindi dal 1998 ci siamo messi proprio ad osservare e a studiare quale metodologia potesse essere migliore per poter poi portare gli animali in contesti clinici, terapeutici e riabilitativi.
E quindi sono stati addestrati questi animali?
Gli animali cani che noi impieghiamo sono innanzitutto selezionati da un punto di vista comportamentale. Questo vuol dire che non tutti i cani possono essere impiegati, ma soltanto quei cani che hanno un grado di socievolezza già proprio potenzialmente mostrata da cuccioli, che hanno affidabilità e che poi seguono chiaramente un training di preparazione più che addestramento specifico, perché chiaramente devono essere innanzitutto animali equilibrati che rispondono a quelli che sono proprio, diciamo, i comandi base, quindi dello stare seduti, del fermarsi, del non tirare quando camminano al guinzaglio, perché immaginiamo ad esempio quando invitiamo un disabile a condurre l'animale al guinzaglio. Chiaramente i nostri operatori hanno sempre il doppio guinzaglio, però è ovvio che è molto importante avere un animale che possa avere un modo di camminare adeguato e molto rilassato e tranquillo. Inoltre, ecco, giusto per terminare, per quello che riguarda la preparazione, non tanto l'addestramento, questa differenza in particolare noi ci teniamo molto, perché i nostri cani non vengono assolutamente abituati a fare i cosiddetti numeri da circo. In realtà quello che fanno i nostri cani è essere cani, ovviamente con un'accortezza particolare di dosare la loro energia in modo da non mettere assolutamente a rischio il potenziale utente che poi andranno ad incontrare. Però in realtà fanno quello che gli viene naturale fare, quindi giocano, corrono, ricevono coccole, sono abituati chiaramente e hanno piacere anche loro, insomma, a ricevere le spazzolate e le carezze che poi gli utenti gli faranno nel corso del loro lavoro.
Lei ha citato gli operatori, chi sono queste persone? Sono volontari?
No, la nostra associazione è formata intanto da una serie di figure interdisciplinari, quindi ci sono gli operatori cinofili, che sono coloro che conducono l'animale all'interno del setting terapeutico e che hanno l'animale sempre in casa con loro, quindi sono i proprietari che anch'essi insieme al cane effettuano un training di preparazione, chiaramente, perché è un lavoro vero e proprio ed è una metodologia ben precisa quella che noi andiamo a lavorare, diciamo, all'interno del setting. E poi ci sono tutta un'altra serie di figure professionali, tutte specializzate in pet therapy, che sono educatori, psicologi, assistenti sociali, perché chiaramente a seconda dell'utenza che andiamo ad incontrare è importante che ci siano delle specializzazioni sulle patologie, sulle difficoltà che l'utente può avere a seconda che si vada da un anziano, che si incontri un bambino affetto da autismo e quant'altro. E proprio l'insieme, il lavoro congiunto di una squadra formata sia dagli esperti sull'animale che dagli esperti sulle patologie dell'essere umano forma, diciamo, quello che poi è una squadra vincente per garantire sia la tutela dell'animale e sia la professionalità dell'intervento terapeutico che si fa sull'utente, appunto.
Ma dove operano? Presso istituti, ospedali o avete una residenza dove sono i pazienti che si recano da voi?
Allora, noi in realtà abbiamo entrambe le tipologie di interventi che realizziamo, perché chiaramente ci sono delle utenze in particolare che avrebbero difficoltà a venire presso il nostro centro e quindi siamo noi ad andare da loro. Per fare un esempio, abbiamo collaborato per tanti anni al Grassi di Ostia nel reparto di pediatria e quindi chiaramente in quel caso eravamo noi che andavamo a trovare i piccoli pazienti che per condizioni cliniche non si sarebbero ovviamente mai potuti spostare da lì. Oppure, ecco, stessa cosa quando andiamo all'interno delle RSA o dei centri diurni particolari. È anche vero che poi ci sono tutta un'altra serie di utenti, di pazienti che invece vengono presso il nostro centro. Quindi, diciamo, si unisce l'intervento terapeutico al fatto di incontrare il cane in un ambiente molto naturale, perché noi presso il nostro centro, che si trova a Labaro, abbiamo sia il setting al chiuso, che quindi immaginiamo è una stanza che ricrea un pochino le condizioni di quella che può essere anche una sala da terapia un po' più convenzionale, e poi abbiamo tutto un grande spazio all'aperto dove ci sono una serie di attrezzi, una serie di utensili che possiamo utilizzare chiaramente durante il lavoro, per cui immaginiamo salti, giochi che si possono lanciare per poi essere diciamo riportati dall'animale. Tutto un percorso di agility che pian piano, con un lavoro molto lento, molto paziente, l'utente può apprendere per poi condurre autonomamente l'animale a fare i salti, a entrare nel tubo, chiaramente con un ritorno di autostima, di divertimento e di gioia che, insomma, possiamo un po' tutti immaginare se abbiamo avuto esperienze di questo tipo.
Comunque la pet therapy non può essere una terapia a sé stante, ma deve essere affiancata in ogni caso dalle terapie tradizionali.
Per quanto riguarda la pet therapy, ad oggi è considerata, diciamo, tra le altre coterapie e quindi una terapia che sicuramente è ancora più valida se si integra con percorsi convenzionali di altre terapie. Chiaramente è molto importante allineare gli obiettivi e quindi lavorare sugli stessi obiettivi sia con lo stesso utente, sia all'interno del momento in cui si fa pet therapy che anche con altre terapie che sta facendo l'utente. Se per esempio c'è un bambino che sta lavorando in logopedia, che so, ad esempio sui colori blu e rosso, sarà molto importante che all'interno del setting con l'animale comunque venga riproposto il lavoro su questi due colori, per esempio utilizzando due diversi tipi di guinzaglio, magari uno blu e uno rosso. Questo perché è molto importante, in quanto la pet therapy va a potenziare quelli che sono gli obiettivi già lavorati in altri setting. È pur vero che a volte può costituire anche un intervento a sé stante, ad esempio in casi molto 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 gravi in cui altre terapie ad oggi non funzionano, quindi per esempio parliamo di handicap veramente molto molto complessi. A noi molto spesso ci chiamano all'interno delle strutture per poter fare la pet therapy e l'incontro con l'animale proprio su quegli utenti che purtroppo per le loro condizioni cliniche non rispondono ad altri tipi di terapie. E quindi ecco, in linea di massima sicuramente essendo una coterapia va integrata con quelle convenzionali. In alcuni casi può essere anche una terapia a sé stante, chiaramente abbiamo capito bene di quando stiamo parlando.
In questa esperienza che fate da anni, quali sono le patologie, i disturbi dove avete riscontrato più successo?
In realtà devo dire che in tanti tanti anni di esperienza abbiamo incontrato veramente una varietà di utenza, sia in termini di età che in termini proprio di quadri clinici, molto disparate, e devo dire che in ogni caso c'è stato comunque un movimento terapeutico importante e significativo. Io più che esporre quali possono essere diciamo le patologie che più fruiscono di questo tipo di interventi, parlerei più dei limiti della pet therapy, di cui purtroppo molto poco spesso si parla, perché quando nascono queste terapie nuove, innovative, vengono un po' viste come una panacea che va bene per tutti, no? La classica frase, tanto male non fa. In realtà non è assolutamente vero, e quindi più che un'applicazione specifica è molto importante vedere innanzitutto se c'è la motivazione della persona, che sia bambino, che sia anziano, che sia un giovane adulto, perché la motivazione è quello che rende efficace la terapia. Quindi non è tanto la patologia in sé quanto il fatto che la persona sia motivata a incontrare l'animale, incuriosita. E allora quando c'è questo, tutto è possibile costruire intorno a questa motivazione. Bisogna essere molto cauti lì dove, per esempio, ci sono delle situazioni in cui, per la patologia chiaramente, in particolare parliamo del versante, diciamo, più psichiatrico, in cui magari la persona non riesce a gestire la propria emotività e quindi o per eccitazione o per eccessiva paura può arrivare magari anche a rischiare di far male all'animale per i gesti inconsulti, per i gesti incontrollati. Ecco, in questo caso la pet therapy trova un limite, in quanto non farebbe bene né all'essere umano né all'animale essere messo in condizioni di pericolo. Altre situazioni che dovrebbero essere, diciamo, escluse chiaramente è quando ci sono allergie particolari al pelo dell'animale, o semplicemente quando la persona non gradisce la compagnia e la relazione con l'animale. Quindi chiaramente la si propone la relazione, la si propone per più magari di una volta per vedere se eventualmente poi la cosa si può trasformare, però lì dove la relazione non è vissuta come qualcosa di gradito e come qualcosa di curioso, allora in quei casi evidentemente possono esserci magari mille altre ecoterapie o terapie che possono risultare migliori.
Può succedere anche che all'animale non piaccia il paziente?
Ma questo è molto difficile, nel senso che l'animale, e questa forse è la bellezza più grande della pet therapy, a differenza dell'essere umano, incontra con molta genuinità, con molta gioia, senza giudizio. E quindi la possibilità che il cane abbia una difficoltà con l'utente può essere semplicemente dovuta, che so, magari a gesti particolari che in alcune patologie sono caratteristici, oppure magari a grida molto alte. Però su questo c'è da dire due cose. La prima è che, tornando al discorso precedente della preparazione dell'animale, e che quindi non tutti i cani sono adatti per entrare in un setting di questo tipo, i nostri cani sono abituati a situazioni a cui i cani ordinariamente invece non sono abituati, e quindi ecco, a gesti che possono essere repentini, a situazioni anche di grida particolari, perché chiaramente questo fa parte del training di un cane che poi andrà ad incontrare un'utenza dalle caratteristiche speciali. E in più c'è il proprio operatore, il proprio conduttore, che è lì proprio per rassicurarlo e per dargli sempre una base sicura, dandogli con lo sguardo quel messaggio del va tutto bene, non ti preoccupare. E quindi nel momento in cui ci sono queste due condizioni, una buona preparazione e un buon operatore preparato a mediare l'incontro con l'utente, questo è molto difficile che avvenga, problemi o questioni di antipatie. Poi chiaramente ci sono le simpatie, ma sono più da parte della persona verso l'animale che non dell'animale verso la persona.
Come si avvicinano i pazienti all'animale? Voglio dire, il primo incontro, si guardano, si odorano, cosa fanno?
Certo, allora il primo incontro è molto, molto particolare e deve essere curato nella maniera più professionale possibile, perché è quello che poi segnerà un po' anche la relazione futura. Ed è molto importante che di nuovo sia il conduttore, in collaborazione col terapista, appunto psicologo, educatore, esperto in pet therapy, specializzato anch'esso, facciano un lavoro congiunto proprio per vedere quell'utente che tipo di avvicinamento gradisce maggiormente. Quindi ci possono essere, in genere è privilegiato un primo avvicinamento frontale, quindi l'animale molto lentamente viene fatto avvicinare frontalmente all'utente. In questo modo l'utente ha tutto il tempo di vederlo e noi abbiamo tutto il tempo di vedere che grado di fiducia, che grado di eccitazione mostra, per poter modulare anche i passi successivi. Ci sono bimbi, per esempio, che appena vedono l'animale subito corrono incontro all'animale. Chiaramente lì sarà al professionista, che è proprio lì per lui, di dire ok, adesso ci avviciniamo piano piano perché è molto importante, se no lo spaventiamo. O magari ci sono bambini che, quando vedono l'animale entrare nella stanza, si ritirano e sembrano un pochino timorosi, e quindi in questo caso non c'è mai un incontro che è uguale all'altro, perché sono due mondi unici che per la prima volta si conoscono, e quindi la delicatezza e l'accortezza sarà diciamo l'elemento principale. Poi chiaramente c'è il tocco e quindi l'accarezzamento, che può avvenire velocemente o può avvenire anche magari all'incontro successivo, questo bisogna vedere, e chiaramente bisogna dare all'animale il tempo di perlustrare, odorare sia l'ambiente che la persona, anche se in genere noi nell'ambiente dove andiamo, dove andremo poi a fare la terapia, andiamo sempre a fare delle visite prima, proprio per garantire all'animale un processo di abituazione a quelli che sono i nuovi spazi.
Vengono scelte delle razze particolari per altrettante patologie particolari? Non so, un pastore tedesco va meglio con una patologia o con un'altra?
No, per quanto ci riguarda, noi in particolare, ma questo diciamo non perché ci siano limitazioni in tal senso, impieghiamo principalmente Cocker, Golden Retriever e Labrador, ma perché partiamo da un amore speciale, specifico per questo tipo di razze, che chiaramente poi vari studi hanno dimostrato che possono essere più di altre indicate perché, diciamo, come pattern comportamentale hanno comunque una maggior socievolezza proprio come razza, una maggiore anche disponibilità alle carezze, alle manipolazioni. Però in realtà, e chiaramente con lo stesso ragionamento, potremmo dire che ci sono delle razze invece che per loro proprio caratteristiche magari potrebbero essere un pochino meno portate per questo tipo di impiego. In realtà poi quello che bisogna vedere è l'individuo e le caratteristiche del comportamento e del carattere, quindi anche, voglio dire, anche dei meticci, anche dei cani che non siano di razza vanno bene. L'unica cosa che io veramente, ecco, colgo l'occasione per sottolineare è che è molto importante conoscere la storia del cane, perché a volte purtroppo ci sono dei cani che per loro storia hanno avuto magari dei traumi, non si conoscono magari bene le loro origini, e questo invece sarebbe molto importante conoscerlo, perché all'interno di un setting di lavoro con persone particolari comunque possono accadere degli episodi magari repentini, dei gesti, degli scatti. Allora lì dove noi sappiamo la storia del cane, la gravidanza che ha avuto magari l'animale, una gravidanza tranquilla, i primi 2 mesi seguiti, un training specifico, è tutto più controllabile. Impiegare un animale che magari può sembrare anche socievole e buono, ma di cui non si conosce la storia, è più pericoloso, perché è possibile che nel setting possa essere portato, possa comparire un elemento che magari può portare alla luce il trauma passato e magari avere anche una reazione dell'animale non buona né per se stesso né per l'utente.
Per avere informazioni sulla vostra associazione?
Allora, per avere informazioni potete visitare il sito, che è www.anux.org. Faccio lo spelling perché a volte c'è un po' di confusione. Allora, Anux è Ancona, Napoli, Udine, Como, Savona, Savona. E altrimenti potete anche scriverci all'info@anux.org. E saremo lieti, insomma, di dare informazioni a tutti coloro che hanno magari dubbi, curiosità, qualsiasi cosa in materia.
Allora, grazie a Francesca Allegrucci, psicoterapeuta, esperta di pet therapy e responsabile scientifica dell'ANUX, l'Associazione Nazionale Utilizzo del Cane per Scopi Sociali. Grazie per essere stata con noi e buone feste.
Grazie, grazie a voi e buon 2012.
E siamo al termine della rubrica Infatti. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo, che sarà il 5 gennaio 2012. E vi ricordo che appunto dalla prima puntata del 2012 la rubrica Infatti andrà in onda alle 12.35 invece che alle 11.30. Quindi 5 gennaio, appuntamento con Infatti alle 12.35. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto e buon anno da parte di Eliana Storri.